Smart City, voci e luoghi dell'innovazione.
Buonasera da Maurizio Meli. Se vi dico self-driving car, auto che si guida da sola, a voi cosa viene in mente? Molti, per esempio, si domandano che cosa faranno durante il viaggio, non dovendo più guidare. Altri pensano a come potrebbe migliorare la sicurezza stradale. Altri ancora, invece, si domandano se sarebbero davvero pronti ad affidare a un robot la propria incolumità e pensano alle mille complicazioni legali in caso di incidente o anche di semplice infrazione. Pochi si concentrano sulle ricadute che la diffusione di veicoli autonomi potrebbe avere sulla mobilità e sui modelli di business del mondo dell'automobile, ed è esattamente ciò che cercheremo di fare in questo speciale Smart City. E come vedremo, la self-driving car potrebbe rivelarsi la chiave di volta di una mobilità più efficace e al tempo stesso più sostenibile. Ma andiamo con ordine. Pensate che la prima auto a guida autonoma risale al 1984 dal Robotic Institute della Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania. E già nel 94 l'Università di Monaco e Mercedes Benz portarono su strada due veicoli che percorsero più di 1000 chilometri di autostrada in condizioni di traffico standard e ad una velocità che raggiunse i 130 chilometri orari. Da allora ci sono stati moltissimi esperimenti, però parliamo sempre di prototipi in cui un autista di emergenza, diciamo così, rimane allerta, pronto a intervenire. Se parliamo di modelli commerciali, nessuna casa automobilistica oggi offre nulla di paragonabile. Eppure un po' alla volta l'auto che conosciamo sta cambiando e quasi tutti gli ingredienti di base dell'auto che si guida da sola stanno per fare il loro esordio sul mercato o lo hanno già fatto. Sentite.
L'avanzata delle auto che si guidano da sole comincia dal parcheggio, incubo di non pochi automobilisti. Infatti, sono diverse le case automobilistiche che sulle vetture top di gamma offrono la capacità di parcheggio automatico. Volkswagen, per esempio, ha introdotto il sistema Trained Parking, che oltre a rendere l'auto capace di cercarsi un posto libero e di parcheggiare automaticamente, memorizza anche i luoghi dove viene parcheggiata più spesso. Stesse performance esibite dal Remote Control Parking della BMW Serie 7. Passando dal parcheggio alla strada, l'automazione oggi viene introdotta soprattutto allo scopo di rendere la guida più sicura e rilassante. Ford, per esempio, ha sviluppato un sistema di frenata automatica in cui un sofisticato radar riconosce i pedoni e allerta il guidatore con un avviso se c'è il rischio di investirne uno e che, in assenza di reazione, frena automaticamente. La tecnologia radar è utilizzata anche da gran parte dei sistemi di cruise control adattativi, ormai molto diffusi, che permettono di impostare una velocità di crociera e, allo stesso tempo, di mantenere automaticamente la distanza di sicurezza con il veicolo che precede. Sempre nella logica di aumentare la sicurezza, sistemi come il Lane Departure Warning System, presenti a bordo di veicoli Nissan, BMW e altri ancora, aiutano l'auto a rimanere in corsia, mentre Mercedes-Benz ha dotato la sua nuova classe E di un sistema in cui radar e telecamere supportano il guidatore nei cambi di corsia, che vengono effettuati in automatico se i sensori non rivelano la presenza di altri veicoli in zone sensibili per la sicurezza. Intanto Toyota è quasi pronta con il sistema Automatic Highway Driving Assist, che punta a commercializzare entro il 2020. Parliamo di un sistema in grado di guidare in totale autonomia un'automobile su un percorso autostradale. Sfida per la quale si sta allenando anche Audi, che proprio quest'anno ha percorso con una A7 modificata per guidare da sola centinaia di chilometri lungo le autostrade tedesche.
Insomma, è questione di tempo, forse per il 2020 o al massimo, insomma, entro una decina di anni, tutte le principali case automobilistiche metteranno in commercio veicoli capaci di guida autonoma, almeno nei contesti più semplici come i tracciati autostradali e le aree di parcheggio. E il progetto V-Charge del Visilab, spin-off dell'Università di Parma, che è tra i centri più avanzati al mondo nello studio dei veicoli a guida autonoma, sta lavorando proprio sulle prospettive che i veicoli autonomi apriranno in fatto di logistica dei parcheggi, come ci spiega il direttore del Visilab, Alberto Broggi.
L'obiettivo del progetto è quello di automatizzare il momento del parcheggio. Cioè, quando io arrivo a un parcheggio, scendo dal veicolo nel momento in cui sono di fronte al parcheggio e il veicolo automaticamente va a parcheggiare, quindi cerca il parcheggio libero e poi si posiziona, entra nel parcheggio e si ferma. Questo è l'obiettivo principale. E poi, se ad esempio il veicolo fosse elettrico, il veicolo a un certo punto potrebbe anche in qualche modo prenotare la sua ricarica e a un certo punto si muove da solo, va nella posizione di ricarica, si ricarica e poi dopo torna a riparcheggiarsi. Quindi quando il proprietario esce e ritorna a prendere il veicolo, beh, il veicolo è già pronto, già carico e può ripartire direttamente.
Anche diciamo, la gestione dello spazio all'interno dei parcheggi con una procedura di questo genere potrebbe diventare molto più efficiente, mi spiegava.
Sì, assolutamente. Infatti si possono fare cose che adesso sono impensabili. Ad esempio i veicoli potrebbero essere parcheggiati molto vicini uno all'altro perché ad esempio non c'è più la necessità di dover scendere dal veicolo, quindi di aprire la portiera. Potremmo veramente parcheggiarli a qualche centimetro di distanza. Oppure addirittura alcuni parcheggi potrebbero essere bloccanti per altri. Cioè alcuni veicoli potrebbero essere fermi e non avere la possibilità di muovere.
Certo, mi vengono addirittura in mente quei parcheggi che si vedono, non so, a New York, in qualche caso in Giappone, in cui le auto vengono proprio sollevate con una piattaforma per cui messe una sopra l'altra, no?
Sì, è esattamente quello, il motivo è proprio quello, cioè i veicoli poi parlano tra di loro e chi è bloccante per un altro si sposta e lascia la strada libera al veicolo interessato per raggiungere l'uscita.
Il progetto di self-driving car più famoso è quello lanciato da Google, che nel 2010 realizzò un'intera flotta di veicoli che percorse più di 1400 miglia sulle strade californiane. Oggi siamo arrivati a 1 milione di miglia e la Google Car è entrata in una nuova fase del suo sviluppo. Sentite.
Portare questi veicoli in pubblico e permettere alla gente di interagire con essi ci consentirà di vederli in azione. Questo è molto importante. È un passo necessario per arrivare a vederli guidare in autonomia. Quando pensiamo alla sicurezza, quando pensiamo di offrire mobilità alla gente, e allora quando inizi a pensare a lungo termine all'impatto sulle città, al fatto di riappropriarsi dello spazio, ridurre le congestioni di traffico e liberare parcheggi. Ecco, tutto questo è qualcosa su cui noi possiamo dare un forte contributo.
Era Chris Urmson, direttore del progetto Google Car, che da questa estate circolano liberamente per la cittadina di Mountain View, dove Google ha sede. 25 veicoli che presto saliranno a 100 e già gli aneddoti si sprecano tra Google Car che non si decidono a uscire dagli incroci per eccesso di prudenza, piccoli incidenti, tutti causati da altri veicoli guidati dall'uomo e perfino una multa per eccesso di lentezza che il poliziotto non sapeva chi comminare visto che l'unico passeggero non stava guidando. Ma adesso ci fermiamo e andiamo a sentire sulle strade quelle vere che cosa sta succedendo. Ci risentiamo fra poco.
Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it
vi presenta Smart City, voci e luoghi dell'innovazione.
Bentornati in studio, Maurizio Melis al microfono. Bentornati, dicevo, per questo speciale Smart City dedicato alle self-driving car, le auto che si guidano da sole. Come abbiamo visto nella prima parte, c'è motivo di credere che saranno in commercio nell'arco di 5 o 10 anni, ma con quali conseguenze? Naturalmente, come abbiamo ricordato in apertura, avremo del tempo libero durante il viaggio, in macchina potremo lavorare, dormire e fare chissà cos'altro. E ricordando che oltre il 90% degli incidenti stradali è causato da errori umani, è del tutto realistico aspettarsi più sicurezza stradale. Tuttavia l'impatto delle self-driving car potrebbe andare ben oltre se venissero utilizzate, come è facile prevedere, nei servizi di car sharing. Si tratta di uno scenario che hanno ben presente al MIT, il Massachusetts Institute of Technology, come dimostra un esperimento condotto a Singapore e diretto da Emilio Frazzoli, che al MIT insegna astronautica e aeronautica. Sentite.
Sì, noi a Singapore, questo centro di ricerca gestito da MIT con finanziamenti locali, abbiamo sviluppato nel corso degli ultimi anni una flotta di veicoli autonomi che include alcuni golf cart. Quindi,
Quelle macchinette golf, che servono per...
Macchinette da golf, sì. E anche delle piccole city car.
E questo diciamo è un filone di ricerca su cui molti stanno lavorando, qui è interessante anche il modo in cui state utilizzando questi mezzi.
Sì, in realtà questo progetto che abbiamo a Singapore non è un progetto semplicemente di robotica o per sviluppare tecnologie per queste macchine autonome, ma è un progetto sulla mobilità urbana. La domanda fondamentale che mi sono posto, ora sono 5 anni fa, è quella... Assumendo di avere questa tecnologia a disposizione, di avere macchine che possono guidare in sicurezza da sole, cosa ci facciamo? Come cambieranno la nostra idea della mobilità urbana. E per me la risposta è la seguente: per me la killer app di queste tecnologie è esattamente quella di rendere il car sharing molto più facile da usare, molto più conveniente, anche se non penso che sia il termine giusto.
Molto più comodo, probabilmente, molto semplicemente. Comodo, esatto, no? Cioè, il vero problema del car sharing è che devo cercarmi l'automobile, poi magari quando torno a casa con la spesa non la posso parcheggiare sotto casa. Ma se l'auto viene da me, quando ho finito di usarla se ne va per i fatti suoi a cercarsi un parcheggio.
Esatto, quindi questo qui è proprio quello che stiamo cercando di dimostrare, cioè che la tecnologia delle macchine autonome potrebbe rendere disponibili a chiunque dei mezzi di trasporto con la comodità di una macchina privata, ma anche la sostenibilità di un sistema di trasporto pubblico.
Diciamo che possiamo proprio parlare di un mezzo pubblico individuale. Ecco, le ricadute quali sono? Naturalmente, benissimo, avremo un servizio di car sharing molto funzionante, magari ci compreremo un'auto in meno, o addirittura ne faremo proprio a meno di comprarci l'auto di proprietà, e questo già, come dire, è uno scenario non da poco. Cambia anche qualcos'altro?
Innanzitutto, se ci pensa, al giorno d'oggi ognuno ha una macchina, diciamo, personale. In realtà questa macchina viene utilizzata al più o al 5% del tempo. Il resto del tempo viene parcheggiata da qualche parte.
Di solito in un posto dove dà fastidio, io dico, almeno alla vista.
Esatto. Quindi se passiamo a un modello in cui invece di utilizzare la macchina personale, soprattutto per spostamenti tipo andare al lavoro, andare a fare la spesa, cose del genere, si ridurrebbe moltissimo la richiesta di parcheggi, per esempio.
Tra l'altro si utilizzerebbero molto di più, e quindi avrebbero anche un tasso di aggiornamento tecnologico molto più rapido queste macchine, proprio perché vengono usate più di frequente.
Esatto, questo è un altro effetto, sì. Quindi si hanno meno macchine, che però queste macchine viaggiano di più, quindi in teoria avrebbero a sostituire più spesso, quindi si avrebbe un parco macchine che è molto più giovane, quindi anche con diciamo, più all'avanguardia, diciamo, in termini tecnologici e di sicurezza.
Senta, le faccio un'ultima domanda. Considerato che andremo verso una situazione in cui abbiamo meno macchine utilizzate però molto di più, dal punto di vista dei numeri dell'industria automobilistica cambia molto?
Guardi, questa è una bella domanda. Io quando ho iniziato a fare questo lavoro ho pensato che visto che le persone non avranno più bisogno di comprare una macchina, diciamo, privata, la maggior parte delle case automobilistiche sarebbe andata fallita. In realtà, pensandoci
non è mica detto,
più accuratamente, esatto, appunto, quello che succede è che in realtà le macchine saranno sì di meno, però sono macchine che viaggiano di più, quindi se tutto il resto rimane uguale, le case automobilistiche dovranno in realtà produrre più macchine.
E tra l'altro avrebbero anche una programmazione più certa, perché questo tipo di cambi di intere flotte, diciamo, non segue le logiche del mi sveglio la mattina o voglio o no di cambiare l'auto.
Esatto.
Ecco, no?
La difficoltà è qui che comunque le case automobilistiche si dovranno adattare a questo cambiamento del loro business model, in un certo senso, che dovrà fare più attenzione a questi modelli di avere una macchina come una infrastruttura, come un servizio che viene offerto agli utenti finali, invece che un prodotto che viene venduto.
E sempre al MIT, Carlo Ratti, architetto, ingegnere di fama mondiale, che dirige il Sensible City Lab, ha esplorato un altro aspetto della questione, cercando di capire che cosa accadrebbe se la condivisione degli autoveicoli si spingesse ancora un po' più in là, mescolando car sharing e carpooling. È quanto al Sensible City Lab hanno fatto con il progetto HubCab. Sentiamo.
Il progetto HubCab in realtà è un progetto di ricerca, un progetto in cui noi siamo partiti dai dati pubblici messi a disposizione dal sindaco Bloomberg, dal sindaco precedente Bloomberg a New York, degli spostamenti dei taxi nella città. E quello che abbiamo scoperto analizzandoli, sia permettendo alle persone di visualizzarli autonomamente, sia analizzandoli dal punto di vista matematico, è il fatto che moltissimi spostamenti possono essere condivisi nella città.
Ecco, scusami Carlo, tanto per capire, si può andare su delle mappe, grazie a questo progetto, si scelgono due punti a caso sulla penisola di Manhattan e ti dice quanti spostamenti dal punto A al punto B, quanti spostamenti dal punto B al punto A, per qualunque coppia di punti, per capirsi, no?
Esatto, però in più quello che abbiamo fatto matematicamente su un articolo che è appena uscito in una rivista scientifica che si chiama PNAS, quello che abbiamo fatto è andare matematicamente a dire, bene, immaginiamo di voler portare tutti a destinazione quando devono essere a destinazione, con pochissimo ritardo, senza aggiungere ritardi, magari uno o due minuti, e quale sarebbe il numero minimo di automobili di cui abbiamo bisogno nella città di Manhattan. E il risultato, che è piuttosto sorprendente, è che noi potremmo oggi ridurre la flotta di taxi o di automobili in genere in città se le persone fossero pronte a condividere di più gli spostamenti e allo stesso modo continuare a portare tutti a destinazione esattamente quando devono essere.
Ecco, di quanto si ridurrebbe?
Sì, la riduzione sarebbe una riduzione del 40% della flotta di oggi.
Però.
E tra l'altro quello che è interessante è che i primi risultati che abbiamo fatto, che abbiamo ottenuto, abbiamo iniziato a lavorare sul progetto un paio d'anni fa, sono risultati che sono stati visti da Uber. Da allora abbiamo iniziato a collaborare con Uber e per chi conosce Uber è fuori dall'Italia, perché in Italia c'è molto poco.
Sappiamo che sono tutti i problemi che ci sono, sì?
Ecco, Uber Pool fa esattamente questo.
Esatto.
Uber Pool oggi è un grandissimo successo. San Francisco, dove è partito, degli ultimi dati sono che la metà dei viaggi avvengono con Uber Pool, ma poi in tutto il mondo proprio permettono in questo modo di avere, invece di due spostamenti separati, di metterli insieme, risparmiando sia per il risparmiando un viaggio, quindi risparmiando emissioni, risparmiando benzina, ma anche facendo risparmiare al passeggero che paga di meno.
Ecco, questo è lo scenario cosiddetto del ride sharing, cioè condividiamo una corsa, facciamo la corsa insieme. Ecco, che cosa succede se a questo scenario aggiungiamo un'altra innovazione dirompente che sta arrivando, ci stanno lavorando quasi tutte le industrie automobilistiche, ossia i veicoli autonomi, le auto che si guidano da sole?
Il veicolo autonomo, che è una realtà, diciamo che la tecnologia è pronta al 95%, ci sono già i primi prototipi o comunque veicoli commerciali che si possono comprare. E questo cambierà moltissimo, non tanto per il fatto che non dovremo guidare, non dovremo tenere le mani sul volante, ma l'aspetto più interessante dei veicoli autonomi è che la macchina autonoma al mattino mi può dare un passaggio quando vado al lavoro e poi può dare un passaggio a qualcun altro in famiglia o a chiunque altro nella città.
È molto più facile da condividere, diciamo, cioè la prospettiva del ride sharing, qui abbiamo la prospettiva del car sharing, cioè condividere un'auto è molto più facile se questa, come dire, va a prendere il suo prossimo ospite, chiamiamolo così.
Assolutamente, quindi un car sharing di, se vogliamo, di nuova generazione, che diventa molto più efficace perché la macchina stessa continua a girare, da un passaggio una persona poi un'altra, fa parcheggiare da sola se necessario, e quindi rende il sistema molto più efficiente. Quella grande inefficienza che c'è oggi, che solo il 5% del tempo usiamo le nostre macchine e il resto sono parcheggiate, ecco, un sistema autonomo permette di ridurla quasi a zero. Allora, combinare questi due aspetti, il primo aspetto del ride sharing, del condividere lo spostamento, con il secondo aspetto di car sharing permesso dalle macchine autonome, vuol dire potenzialmente domani avere una città come Roma, come Milano, come New York o Singapore, grande o piccola, in cui portiamo tutti a destinazione quando devono essere a destinazione, ma teoricamente con il 20% delle macchine che abbiamo oggi. Immaginiamo come sarebbe diversa Roma o Milano se tirassimo via dalle strade l'80% delle macchine di oggi.
Insomma, i veicoli a guida automatica potrebbero davvero rappresentare il punto di svolta per la soluzione del problema della mobilità pubblica, riuscendo finalmente a dare una risposta all'aspetto più difficile, quello di coprire con un mezzo pubblico anche il cosiddetto ultimo miglio, dove milioni di persone hanno bisogno di raggiungere milioni di destinazioni diverse tra loro, e che oggi viene risolto in gran parte grazie all'auto di proprietà. Naturalmente non mancano gli interrogativi, che tuttavia hanno poco di tecnologico. Per esempio, bisogna capire chi è responsabile in caso di incidente: il produttore dell'auto, il gestore del servizio di car sharing. C'è da scrivere tutta la regolamentazione per la circolazione stradale. Oggi solo la California e qualche stato europeo su tracciati molto limitati ha consentito a queste auto di circolare. E poi siamo davvero disponibili a mettere la nostra vita nelle mani di un automa? Con i veicoli a guida automatica gli incidenti sarebbero sicuramente meno numerosi, ma è probabile che siamo più propensi ad accettare un numero elevato di incidenti causati dall'uomo piuttosto che pochi incidenti causati da delle macchine. Inoltre, per le ragioni appena citate, queste macchine, queste self-driving car, sarebbero tenute a rispettare in modo assolutamente fiscale le regole del traffico, ciò che manderebbe in bestia qualunque automobilista del pianeta, non parliamo se italiano. Insomma, la strada da fare, in senso non solo metaforico, è ancora molta, eppure sembra che sia anche una strada segnata. Ci fermiamo qui, da Maurizio Melis, buona serata e ancora buone feste.